Questa volta non ho saluti diretti da portare. Siamo stati con il fratello Osterroth a Londra e a Birmingham, dove abbiamo tenuto alcune riunioni, ma Birmingham era più o meno un terreno inesplorato in una grande chiesa battista. Vedremo cosa Dio farà lì. Il predicatore era molto commosso e ha chiesto delle cassette, voleva sentire di più su ciò che Dio ha fatto. Noi possiamo solo predicare, il resto deve farlo Dio. Ma come mi capita spesso, non presto attenzione agli edifici o alle persone. Quando si tratta della verità, devo predicarla e anche dire che tutte le denominazioni stanno andando verso Roma. E prima che me ne rendessi conto, anche in questa chiesa battista, ho parlato del Papa come dell'Anticristo e di tutte le chiese che ora stanno tornando a Roma. E mi sono reso conto che per loro era già un passo troppo lungo, una dose eccessiva e così via. Ma dopo la predica hanno celebrato la Santa Cena, quindi non può essere stato poi così grave. Come ho detto, noi possiamo solo proclamare la parola e Dio mi ha concesso la grazia di non temere ciò che potrà accadere, ma di proclamare ciò che deve essere proclamato. E a Londra ho di nuovo messo i bastoni tra le ruote ai nostri fratelli, come si dice in gergo. I nostri fratelli, specialmente in tutte le chiese in America e in Inghilterra, hanno adottato certe forme di tradizione e denominazioni. E specialmente in Inghilterra, il coro ha i propri abiti speciali, hanno istituito dei vescovi e così via, e il vescovo è quindi l'uomo d'onore, anche se credono nell'unità di Dio, battezzano nel nome di Gesù Cristo e lottano per ciò che solo nelle loro forze. E d'altra parte hanno preso e introdotto cose che non sono giuste. Recentemente sono stato a casa di uno di questi vescovi, non ci si dovrebbe credere. Un uomo che predica l'unità di Dio, che battezza nel nome di Gesù Cristo, vestito con la tunica, con una grande croce appesa davanti e così via. E cose del genere mi danno una doppia ispirazione. Non devo più preoccuparmi di nulla e allora ho dovuto dire: non basta credere nell'unità di Dio e non basta essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dobbiamo tornare al modello biblico degli apostoli. E poi ho detto: dovete dimenticare anche i vostri vescovi e tutto il resto e riordinare tutto secondo la Bibbia. E poi tutto è diventato molto silenzioso. Prima c'era alleluia e si è lodato il Signore e poi è arrivato il grande silenzio. Ma anche in questo caso chi deve predicare la verità deve predicarla. Non possiamo avere riguardo a questo. E quando alla fine questo caro Signore mi ha chiesto se dovevano fare un'offerta d'amore anche per me, ho fatto cenno di no e ho detto: il mio viaggio è già pagato, sarei felice se fosse ripagato dal fatto che voi accettate la parola di Dio. Allora tutto è tornato a posto. Sì, sono esperienze che si accumulano, specialmente quando, come è successo in queste due occasioni, Predico in luoghi dove non ho mai predicato prima, e allora alcune cose devono essere dette. Beh, qui da noi molto spesso le cose accadono molto rapidamente. Oggi ho sentito di un caso a Düsseldorf. Una ragazza di 18 anni sta davanti all'esame, deve fare l'esame scolastico, attraversa l'incrocio con la sua amica, un automobilista non ha visto il semaforo rosso e lei non solo è rimasta ferita ma anche un po' disabile mentale e dovrà essere portata in un istituto. È scoppiata una grande distretta. Quando si sente tutto ciò che può accadere all'improvviso e si vede la sofferenza e la miseria della gente, allora possiamo essere grati che a noi vada così come va. A volte ci fa perfino bene sapere che non siamo gli unici a soffrire, non siamo gli unici a dover sopportare e sopportare certe cose. Possiamo essere grati che la nostra situazione sia davvero quella che è. Abbiamo una casa, abbiamo cibo, abbiamo vestiti e, cosa ancora più importante, abbiamo nutrimento spirituale al momento giusto, la parola rivelata di Dio. Miei cari, questo lo si riconosce sempre di più, specialmente quando si entra in chiese che semplicemente non sanno nulla di ciò che Dio ha promesso per questo tempo, per non parlare di ciò che ha fatto. E come abbiamo sentito, le critiche al nostro Signore nel nostro paese parlano da sole. È probabilmente la critica più forte che un uomo abbia mai mosso al cristianesimo, a Cristo, ai Vangeli, alle lettere, agli apostoli. Che quest'uomo vada così tanto avanti, un uomo della Chiesa romana, un uomo che è passato da un convento all'altro e ha trascorso tutta la sua carriera in questo modo, finché ora ha perso il controllo, ha lasciato la Chiesa e si è dichiarato ateo, ma nelle sue dichiarazioni demolisce tutto. Il nostro Signore che si è sbagliato, gli apostoli che hanno mentito e tradito, i Vangeli che sono stati scritti molto tempo dopo, una cosa davvero triste nel nostro paese. E quando si legge una cosa del genere o i volumi nel mio ufficio, allora ci viene spontaneo chiederci: oh Signore, per quanto tempo ancora guarderai tutto questo? Prima di fare giudizio e di manifestarti, c'è stato un periodo in cui Dio è stato dichiarato morto e in noi è sorta questa domanda: oh Dio, dimostra di essere il vivente. Sapete bene come ci sentiamo in questi casi. Uno dei vecchi principi della Chiesa una volta disse: il 99% delle sacre scritture è credibile. E quest'uomo ribalta la frase e dice: il contrario potrebbe essere più vero. Provate a immaginarlo, ma Dio trionferà anche in questo caso, deve essere così. Anche quell'uomo in Inghilterra che ha attaccato il profeta Maometto con il titolo Versetti satanici, per il quale ora hanno già offerto una taglia di 10 milioni di dollari. Chi lo ucciderà riceverà 10 milioni di dollari, perché ha solo ripreso l'unica cosa che è stata omessa nel Corano, nella Sura 53. Infatti Maometto ha effettivamente detto di essere stato interrotto durante la conversazione con Gabriele. Sapete bene che egli sostiene che il cielo si sia illuminato e che Gabriele gli sia apparso e gli abbia dettato il Corano. E improvvisamente fu interrotto e gli fu chiesto per salvare il paganesimo di includere tre dei nel suo programma, lui che doveva credere in un solo Dio. E lui lo disse, ma poi lo rinnegò. Ma quest'uomo riprende la questione e spiega che Satana ha interferito e naturalmente ha distrutto tutto. Vediamo che nessuno si ferma più, né qui, né là, né altrove. Viviamo davvero in un'epoca senza timore di Dio. E ci si deve chiedere se le persone non stiano perdendo la loro lucidità. Non sanno più cosa stanno facendo, non sanno più cosa stanno facendo. Grazie a Dio che noi possiamo ancora essere lucidi. E devo dirvi in tutta onestà che per quanto ci addolori vedere il nostro Signore così umiliato, insultato e persino detto, l'esistenza storica di Gesù non è affatto provata, non si sa affatto se sia mai vissuto. Provate a immaginarlo. Eppure per noi è qualcosa di così prezioso. Lui vive in noi, è risorto. Ci sono ancora persone sulla terra a cui si rivela, a cui parla. Persone che ancora oggi possono sperimentarlo, come lo hanno sperimentato i nostri fratelli e sorelle all'inizio. E più questi critici si fanno sentire, più cresce in noi il desiderio che Dio si riveli davvero ancora una volta. Potremmo gridare o esclamare come fece Sansone allora, Signore, ancora una volta, ancora una volta. E abbiamo la promessa nella lettera agli Ebrei che Dio smuoverà ancora una volta il cielo e la terra e che tutto ciò che può essere scosso sarà scosso. Crediamo tutti con tutto il cuore che Dio concederà una visita misericordiosa prima del ritorno di Gesù Cristo per grazia. Possa Dio benedire anche questa lezione biblica e quest'ora di preghiera, affinché possiamo sfruttare al meglio il tempo a nostra disposizione. È veramente un tempo malvagio, un tempo grave, l'ultimo tempo, e d'altra parte un tempo meraviglioso come non c'è mai stato sulla terra. Mentre cantavo questo cantico, credo nella terza strofa, qui al numero 8, ho pensato a una citazione di Rockefeller, probabilmente l'uomo più ricco degli Stati Uniti del suo tempo, forse ancora oggi. Qui è scritto, tu rendi ricchi i poveri, tu rendi ricchi i poveri. Rockefeller una volta disse, volete che vi dica chi è l'uomo più povero sulla terra? E tutti erano stupiti che lui, il più ricco, volesse dire chi era il più povero. Poi disse con il suo modo di fare disinvolto, L'uomo più povero è colui che non possiede nient'altro che il denaro. Una bella affermazione. A cosa servono il denaro e la ricchezza? Se un uomo guadagnasse il mondo intero, ma danneggiasse la sua anima, a cosa gli sarebbe servito? A nulla. Il ricco ha aperto gli occhi troppo tardi. Sarebbe stato meglio se li avesse aperti prima, li ha aperti quando era troppo tardi. Sapete, mi prendo la libertà di cambiare l'immagine. Il povero era il ricco e il ricco era il povero Lazzaro. Qui sulla terra uno era ricco, l'altro povero. Lì uno era povero, ma là era nel seno di Abramo. Qui povero. Non conta ciò che è qui sulla terra, ma ciò che Dio ha messo in noi. Non cercate tesori che sono sulla terra, ma cercate quelli che sono in alto. Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. I ricchi hanno difficoltà ad entrare nel regno di Dio, è per questo che noi siamo entrati così facilmente nel regno di Dio, perché non avevamo un grande fardello da portare. Il nostro Signore dice, è più facile per un cammello passare è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago. Sapete bene che probabilmente si riferisce alla porta di Gerusalemme chiamato ago, dove tutti dovevano chinarsi profondamente prima di per poter entrare. Nessuno poteva camminare eretto, tutti dovevano chinarsi molto profondamente per poter passare. Comunque sia, il Signore dice, nulla è impossibile a Dio. Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Il fratello Russo ha annunziato che risponderemo alle domande con l'aiuto di Dio. Chi ha una domanda importante per tutti noi, importante per l'edificazione complessiva della Chiesa o abbastanza importante da meritare una risposta? Chi desidera porla? Prego. Prima Corinti 12, dal versetto... Sì, questo è naturalmente un argomento di cui si potrebbe parlare a lungo. Non so se riusciremo a trattarlo in una sola serata o in alcune serate. Posso sapere quale punto di questi due capitoli vorreste approfondire o spiegare? Qual è la domanda diretta? Sì, è vero che attraverso il battesimo dello Spirito i doni dello Spirito non vengono messi nel cuore dell'uomo. E tutte e nove i doni dello Spirito sono contenuti nell'effusione dello Spirito Santo. Ma l'esercizio dei doni è poi diverso. Ad esempio, non troviamo che le donne scacciano i demoni, che impongano le mani sui malati, o che predicano il Vangelo e così via. Ma troviamo che possono profetizzare, che possono parlare in lingue, che possono interpretare. i doni sono suddivisi. È necessario leggere gli Atti degli Apostoli relativi a questi capitoli per vedere anche l'effetto pratico dei doni, come sono stati gestiti. In ogni caso, attraverso la pienezza dello Spirito o il battesimo dello Spirito, ci sono diversi termini per definirlo. Come già detto, l'uomo viene battezzato nel corpo di Cristo, cioè attraverso uno Spirito. E questo unico Spirito opera in tutte le cose. Lo leggiamo qui nel versetto 6 o già nel versetto 5 dello stesso capitolo. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Spirito. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. E adesso viene, ora a ciascuno, non a uno o due. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune, cioè per l'edificazione della Chiesa. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito. È proprio così, e credo che nel corso degli anni abbiamo sperimentato questi due doni dello Spirito in modo più intenso e impressionante. Che attraverso la rivelazione dello Spirito, in effetti la parola della saggezza divina nella rivelazione della parola, nella conoscenza e così via, è stata donata dallo Spirito. Quante volte lo abbiamo sperimentato, sia con te sia con me, con noi che abbiamo servito qui? Non sapevamo cosa sarebbe successo, ma è successo. È venuto attraverso la rivelazione. Non l'abbiamo portato noi. Ci è stato donato qui da Dio attraverso l'ispirazione dello Spirito Santo. Bene, ho qui una lettera. Vi leggerò le prime parole o righe. E dovrò informare queste persone, devo dirgli quello che devo dire. È del nostro paese vicino, di lingua tedesca, e qui c'è scritto: nostro amato e caro fratello Frank, sento ancora una volta il sincero bisogno di scriverti qualche riga, perché al telefono non riesco ad esprimere ciò che ho nel cuore. Devo dirti ancora una volta quanto sono grato al nostro amato Signore per averti donato a noi. Non potremo mai apprezzare abbastanza il fatto di poter conoscere personalmente un uomo di Dio così dotato, o meglio, di poter vivere nello stesso periodo in cui vive Lui. Tutto molto bello. Ma il Signore stesso disse, quando era nella carne, non accetto la gloria dagli uomini. Bisogna essere vigilanti e stare attenti. Ma continuo a leggere un po'. Qui è scritto ancora, e allo stesso tempo gratificante e travolgente vedere quanto il Signore ti benedica e ti utilizza. Questa benedizione ricade sul popolo in misura abbondante. Mi sembra di vivere ai tempi degli Apostoli, di poter assistere alla loro opera e così via e così via. Va tutto bene, le persone sono benedette, ma il merito non va a un essere umano, ma solo a Dio. Perché cosa abbiamo avuto? non abbiamo avuto nulla. E cosa avremmo oggi se Dio non ce l'avesse donato? Ancora nulla. È vero? E quindi, quando qui è scritto, ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Non riceviamo un dono, un ministero o il battesimo dello Spirito per noi stessi. Li riceviamo per poter servire il corpo di Gesù Cristo. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Non tu per te, non io per me. Dio dà a me, Dio dà a te, a tutti noi, affinché tutti i membri siano benedetti attraverso ciò che Egli dona. Qui sono elencati i 9 doni dello Spirito. Noi crediamo che la parola di Dio sia valida dall'inizio fino alla fine. E diciamo con Paolo, come egli esprime qui in 1 Corinti 14, versetto 1, ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. In un'altra traduzione, per il dono della sapienza profezia. E qui arriviamo al punto, quando si tratta di questioni dottrinali abbiamo la risposta qui, da qualche parte nella Sacra Scrittura, ma quando si tratta di questioni personali, il fratello Branham ha detto letteralmente, mentre insegnava su questo argomento, che i portatori di doni devono riunirsi ed essere davanti al Signore affinché attraverso lo Spirito Santo, sia attraverso il parlare in lingua e l'interpretazione, sia attraverso la profezia, alla persona in questione che è nel bisogno, che ha bisogno di una risposta, ma non è una risposta dottrinale, bensì una risposta per la sua vita o per qualsiasi altra cosa. Questa risposta possa essere data attraverso i doni dello Spirito, attraverso lo Spirito Santo. E così il dono torna ad essere utile a coloro che sono nel bisogno. E io credo che siamo tutti nel bisogno. Chi di noi non vorrebbe avere una risposta su questa o quella cosa o domanda? E cosa desideriamo? Che Dio ci aiuti. E guardate, cari fratelli e sorelle, noi ci crediamo con tutto il cuore. Non crediamo che chi profetizza debba ripetere il Salmo 23. Io sono il buon pastore e vi conduco su pascoli verdeggianti. Questa non è profezia, la si sente ripetere continuamente nel movimento pentecostale. Oppure io sono il Signore, sono in mezzo a voi, vi benedico. Lo ha già promesso, oppure così dice il Signore, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo è già scritto. Tutto questo non sono profezie. Una profezia è quando Agabo prende la cintura di Paolo, se la lega intorno alla vita e dice: l'uomo a cui appartiene questa cintura sarà consegnato a Gerusalemme, sarà imprigionato e dovrà soffrire molto. Lo stesso accadde alle 4 figlie di Filippo, che avevano anch'esse il dono della profezia. Non dissero: così dice il Signore, io sono il buon pastore. Ma profetizzarono nella stessa direzione, dicendo a quell'uomo ciò che gli sarebbe accaduto. Attraverso la profezia viene rivelata la volontà personale di Dio destinata a una persona. In realtà, per quanto riguarda le profezie, ne esistono anche diversi tipi. C'è anche la profezia che quando gli increduli entrano nella Chiesa, i pensieri del loro cuore vengono rivelati e cadono con la faccia a terra gridando: Dio è veramente in mezzo a voi. Immaginate come spesso accadeva nel ministero del fratello Branham, che egli semplicemente attraverso la rivelazione dicesse alle persone con quali pensieri erano venute, quali fossero le loro intenzioni, eccetera. Non potevano fare altro che cadere con la faccia a terra. Penso in particolare ai due fratelli Leo Mercer e Gene Gold. Erano due vagabondi eleganti. Si sono vestiti in modo particolarmente elegante e sono andati dal fratello Branham dicendo: Veniamo dalla polizia criminale, siamo stati mandati qui per indagare se le cose funzionano correttamente, eccetera. E prima ancora che potessero continuare a parlare, il fratello Branham disse: Voi siete due bugiardi e due vagabondi, voi siete questo e quello, e tu sei qui questo e quello, e venite da qui e da e là. E come colpiti dal fulmine caddero in ginocchio e si pentirono in sacco e cenere. Questo è lo Spirito di Dio. Ho conosciuto personalmente questi due fratelli nel giugno 1958. Questa è rivelazione, questo è così dice il Signore, non la ripetizione di testi biblici o detti in generale, ma in modo mirato, come lo Spirito di Dio attraverso saggezza divina da questa conoscenza, illumina, rivela e mette in luce le sue vere parole qui dalla Bibbia. In modo così mirato, attraverso i doni dello Spirito, viene rivelata la volontà di Dio. E questo attraverso il parlare in lingua e l'interpretazione, che insieme equivalgono al dono della profezia, o proprio attraverso il dono della profezia direttamente. Chi può fornire degli esempi? Negli anni passati abbiamo sicuramente vissuto un gran numero di cose che Dio ha rivelato, che ha detto e che si sono avverate al 100%. Credo che il nostro fratello Yuri abbia citato il versetto 30, è vero? Ho sentito bene prima, potrebbe essere. In 1 Corinti 12, versetto 30 sta scritto: Tutti hanno forse i doni di guarigioni, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti. Sempre un punto interrogativo e un altro punto interrogativo. Prima c'è già scritto: Sono forse tutti apostoli? No, non possono essere tutti apostoli. Sono forse tutti profeti? No, non possono essere tutti profeti. Sono tutti maestri? No, non possono essere tutti maestri. Possiedono tutti poteri miracolosi? No, non possono possedere tutti poteri miracolosi, altrimenti non potremmo più salvarci dai miracoli. Sarebbe probabilmente troppo. E poi si continua così. Hanno forse tutti il dono di guarigione? No. E poi parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti? No. E allora succede che lo Spirito di Dio distribuisce questo a uno e quello a un altro. Tutti i membri sono necessari per svolgere diversi compiti e servizi nella Chiesa, ma i doni devono esserci. Che li abbia io o che li abbia tu, non importa chi li possiede, ma devono esserci. Se io non sono apostolo, devi esserlo tu. Se tu non sei maestro, devo esserlo io. Se non sei un profeta, devo esserlo io. Capite cosa intendo? I ministeri devono esserci, i doni devono esserci. E se crediamo che la fine sarà come l'inizio, allora ringraziamo Dio per i nostri amati fratelli e sorelle che sono venuti a riproporci queste domande. Allora preghiamo affinché Dio si riveli veramente a ciascuno di noi e tutti siamo battezzati nello Spirito, ma anche affinché ci sottomettiamo allo Spirito, non solo vivendo nello Spirito, ma anche camminando nello Spirito. Non alzando il petto, ma camminando umilmente con Dio. E come ho già detto, forse anche voi vedete questo, c'è una grande differenza tra i profeti dell'Antico Testamento e i profeti del Nuovo Testamento. Spero che lo sappiate. I profeti dell'Antico Testamento hanno annunziato nelle profezie le cose che sarebbero avvenute. I profeti del Nuovo Testamento espongono questo consiglio di Dio rivelato dai profeti. E poi due o tre possono parlare uno dopo l'altro in una riunione. E se uno che è seduto lì viene improvvisamente data una rivelazione, cioè se uno parla e non coglie il nocciolo della questione, ma uno che è seduto lì e ascolta viene improvvisamente mostrato e rivelato, allora si alza e dice ciò che Dio gli ha rivelato. E poi quello che sta parlando davanti può continuare a parlare. L'avete letto tutti? Certo, è scritto qui in 1 Corinti 14, versetto 29. Anche i profeti parlano in due o tre e gli altri giudicano. Se una rivelazione è stata data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente taccia. Infatti tutti potete profetizzare a uno, perché tutti imparino e siano tutti incoraggiati. Capite di cosa si tratta? Si tratta infatti del ministero profetico all'interno della Chiesa neotestamentaria. E credo che proprio ora, in questa epoca profetica, abbiamo avuto un ministero di questo tipo. E oso dire che ora, per grazia di Dio, possiamo continuare a sperimentare lo stesso Spirito. Non c'è stato alcun cambiamento di rotta. Non abbiamo aggiunto nulla alla parola di Dio, ma per grazia di Dio le cose che abbiamo ascoltato sono diventate più chiare, più chiare, più certe, le abbiamo comprese più profondamente e abbiamo ottenuto una visione d'insieme migliore. Ma in fondo abbiamo e viviamo ora la continuazione del ministero profetico, la continuazione del ministero dottrinale, la continuazione di un ministero apostolico. Ora qualcuno dirà, sì, alla fine unisci tutto questo così bene con te stesso. Vi dirò una cosa, quando Dio si trova in difficoltà, può servirsi di una persona per molte cose. Paolo dice o scrive, dice, sono un dottore, un apostolo e così via, un predicatore del Vangelo. Quando è necessario predicare, si è predicatore per Dio. Se bisogna insegnare, sì, allora bisogna insegnare. Se bisogna esporre la parte profetica, sì, prego, eccomi qui. Se hai qualcun altro, bene, se non hai nessuno, allora prendi me così come viene, lascia che sia così. E abbiamo sentito che proprio allora, quando c'è davvero una chiamata divina, non possono sorgere né arroganza né nulla, né nulla di proprio né sviamenti. E Dio provvede, e l'ho detto abbastanza spesso, e lo penso davvero. Predicherei ciò che predico anche se tutti i profeti e tutti gli apostoli fossero seduti davanti a me ad ascoltare. Sono così sicuro di non predicare me stesso la mia conoscenza, ma Gesù Cristo come Signore e la parola di Dio come ci è stata rivelata nelle Sacre Scritture. E se le persone lo riconoscono, lo scrivono persino, vogliamo solo tenerlo a mente e notare che nessuno parla molto di una persona. Cosa dice Paolo? Uno dice io appartengo a Paolo, io invece ad Apollo, io invece a Cefa e così via. E lui dice chi è morto per voi? Paolo o Pietro? Cristo non è forse morto per tutti noi? E così ci sforziamo davvero di non predicare né Paolo né Pietro né il fratello Branham. Capita che menzioniamo gli uomini di Dio perché Dio li ha usati. Ma la predicazione è la parola. E il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimarrà in eterno. Come ho già detto, proprio per quanto riguarda l'attività e l'uso dei doni spirituali, potremmo dire molte cose. Sapete cosa preferirei sinceramente? Che prima fossimo tutti battezzati con forza con lo Spirito Santo e che poi si potesse imparare l'insegnamento in relazione all'esercizio del ministero. Dobbiamo concordare, cari fratelli e sorelle, di chiedere con serietà a Dio di perseverare e di essere davvero tenaci fino a quando non saremo stati battezzati con lo Spirito e con il fuoco. E sono convinto che tutti coloro che hanno già vissuto questa esperienza abbiano un desiderio ancora più grande nella loro anima di vivere una nuova esperienza con Dio. Un'esperienza così fresca, così vivente, che non ci capiti, come è stato detto, che qualcuno abbia scritto un libro su tutti i 9 doni dello Spirito e quando ebbe finito si avvicinò al fratello Branham e gli disse «Sì, Dio ti usa in modo così meraviglioso nell'esercizio dei doni dello Spirito. Puoi darmi qualche spiegazione al riguardo?» Ma lui aveva già scritto tutto al riguardo. «Puoi dirmi come funzionano?» Egli risponde «Ne ho scritto, ma non so come funzionano». Allora il fratello Branham gli chiese, ma tu non hai alcun dono, hai solo scritto sui doni? Sì, allora lui disse, è così. Sì, e questo non deve succedere qui. Vogliamo essere onesti davanti al Signore e davanti a noi stessi e chiedere a Dio di visitarci con una vera effusione dello Spirito Santo, dove ogni altro spirito deve andarsene, lo Spirito Santo viene su di noi e il fuoco santo di Dio per purificarci affinché possiamo parlare anche in nuove lingue. Sapete, la maggior parte dei credenti parla con 2 lingue, ha 2 facce e così via. Ma il popolo di Dio deve parlare con una sola lingua e per questo era necessario che venissero lingue di fuoco, non occhi, non orecchie, non naso, lingue. La lingua è la parte più malvagia di tutto il nostro corpo, davvero la parte più malvagia. Giacomo scrive: la lingua è accesa dal fuoco dell'inferno e quanti credenti hanno già dato fuoco a un'intera foresta e causato molti danni è difficile da descrivere. Pochi sono coloro che, come a Pentecoste, dopo il battesimo dello Spirito, hanno annunziato alla folla accorsa. cosa hanno detto loro, cosa hanno sentito coloro che sono accorsi, chi lo sa, cosa, come, scusate, allora cosa hanno sentito, cosa è stato detto, non li sentiamo forse annunziare le grandi opere di Dio? Da qualche parte qui deve essere scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 2. Chi mi dice il versetto? Beh, un attimo, sì, inizia proprio lì, nel versetto 8. Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Immaginate, e sapete, lì avvenne davvero un doppio miracolo. Da un lato il miracolo di coloro che furono battezzati nello Spirito, e dall'altro il miracolo di coloro sui quali lo Spirito era già sceso, che stavano per aggiungersi alla Chiesa. Ognuno ascoltava ciò che veniva detto nella propria lingua. Mede, persiani, elamiti, 16 o 17 lingue diverse, cappadoci, libici, cireni e così via. E qui da qualche parte deve essere scritto, sì, eccolo, nel versetto 11. E pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, ognuno li sentiva nella propria lingua. Cretesi, arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Questo è il battesimo dello Spirito. Questo è il battesimo dello Spirito, che lo Spirito di Dio proclami ciò che Dio ha appena fatto, le grandi opere di Dio, affinché gli uomini siano sopraffatti da ciò che Dio ha fatto. I doni dello Spirito non sono lì per essere ascoltati e visti dagli uomini, né tantomeno per essere celebrati da loro. I doni dello Spirito sono lì affinché Dio, se vuole usare la bocca, possa parlare Lui stesso. È vero o no? Affinché lo Spirito di Dio possa parlare attraverso l'uomo. Lo Spirito di Dio viene dato all'uomo per questo. Li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendo l'uno l'altro, che cosa significa questo? Queste erano le persone a cui si rivolgeva, coloro che erano mossi e afferrati dallo Spirito di Dio. Ma altri li ridevano e dicevano, sono pieni di vino dolce. Ci sono sempre due reazioni quando Dio si rivela. Possa egli farlo e rivelarsi a noi attraverso di noi e donarci davvero un battesimo dello Spirito, come è scritto in questo libro, proprio come è scritto in questo libro e come è stato vissuto qui. Possa egli donarci per grazia un tale battesimo dello Spirito. Sono sincero, mi starebbe bene se fratello Russo e i fratelli sono d'accordo che venissimo qui specialmente il mercoledì sera e iniziassimo con il canto di cori e poi, come qualcuno si sente guidato, dicesse qualche parola e poi forse ancora potremmo dedicarci alla preghiera alcuni mercoledì sera, e questo già all'inizio, se possibile, e poi vediamo come va avanti. Se lo Spirito di Dio non interviene, la preghiera non si diffonde, eccetera, allora potremmo sempre rispondere alle domande, ma sarebbe meglio se Dio potesse darci una risposta. Prepariamoci interiormente e chiediamolo a Dio. Non dobbiamo più aspettare il tempo di attesa, è stato solo 10 giorni il tempo di attesa. Non c'è un solo giorno che dobbiamo aspettare. Allora dovevano aspettare perché lo Spirito non era ancora sceso, ma alla Pentecoste dalla Pentecoste nessuno deve più aspettare. Nella casa di Cornelio, durante la prima predica, quando era ancora agli inizi, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che avevano ascoltato la parola. Che ciò possa avvenire per grazia in mezzo a noi. Amen. Alziamoci. Ti ringrazio di cuore per la tua presenza, per la tua preziosa e sacra parola, per il desiderio che hai messo in noi, il desiderio di vivere ora come all'inizio, di fare questa esperienza con te, di poter vivere gli Atti degli Apostoli così come sono stati scritti. Inizia con un'effusione del tuo Spirito. Amato Signore, abbiamo ancora una richiesta, che tu possa già usare coloro che potrebbero rivelare eventuali ostacoli che potrebbero esserci nella nostra vita in mezzo a noi. Amato Salvatore, ti chiediamo sinceramente e intensamente che il tuo Spirito parli e riveli la verità. E quando viene detto così, dice il Signore, che tu abbia parlato così prima che noi lo pronunziamo. Amato Signore, desideriamo ardentemente entrare nella tua presenza con un solo cuore e una sola anima, senza sospiri l'uno contro l'altro, senza alcun malumore, senza nulla, purificati dal sangue dell'agnello, santificati dalla parola della verità, uniti davanti a te per essere uniti come un solo corpo. Ti preghiamo di aiutarci a superare tutte le delusioni che abbiamo provato verso noi stessi e verso gli altri. Ti preghiamo di rialzarci, di darci nuovo coraggio, nuova gioia, di prendere alla lettera le tue parole, perché tu sei lo stesso oggi. Tu sei, io sono, non io ero, ma io sono. Ti ringraziamo per questo. E tu hai detto a Mosè, questo è il mio nome, di generazione in generazione. Amato Signore, tu sei un Dio meraviglioso. Siamo rimasti indietro come piccolo gregge e si sta avverando. Nel mondo avete paura, ma siate consolati. Io ho vinto il mondo. Amato Signore, quando pensiamo e vediamo tutto ciò che accade sulla terra, allora preghiamo come all'inizio del tempo degli Apostoli. Stendi il tuo braccio e fa miracoli e segni. Guarda la furia delle gente e i vani pensieri dei popoli. Tutto va alla deriva, oh Dio. Ordina che il tuo popolo ritrovi la ragione e sia strappato dal fuoco Concedici la grazia come a Sansone di non macinare ma di afferrare le colonne e far crollare gli edifici di Babilonia. Vediamo, amato Signore, tu sei ancora lo stesso oggi. Tu puoi donarci nuova forza affinché ci alziamo, sappiamo che sei il vincitore del Golgotha. Satana è un bugiardo, un ingannatore, un assassino. È stato sconfitto, disarmato. È stato vinto. Possa tu donarci la fede in te, attraverso di te, la fede che può essere considerata una vittoria che ha vinto il mondo. Benedici noi e tutto il tuo popolo in tutta la terra. Visitaci, Signore, Dio onnipotente. Tu ci hai parlato e così hai suscitato in noi una legittima speranza di vedere realizzate le promesse. Amato Signore, fallo presto per grazia. Ti ringraziamo per il Golgotha. Ti ringraziamo per il tuo sangue prezioso e santo, per la tua parola preziosa e santa, per il tuo Spirito Santo che opera con potenza. A te, Signore Re, Signore degli eserciti, a te, unico Dio, siano lode e onore, gloria e adorazione. Prima di te non c'è stato nessun altro Dio e dopo di te non ce ne sarà nessun altro. Tu sei il primo e l'ultimo, Dio di Israele, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Tu sei diventato il nostro Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Benedicici dalla ricchezza della tua grazia, dacci nuovo coraggio, nuova forza, togli ogni paura e donaci fiducia. A te, il Dio vivente, sia lode e onore, gloria e adorazione, ora e nei secoli dei secoli, nel nome di Gesù Cristo. Amen.